Bene, allora direi di procedere così. A partire da Andrea Guti.
Adesso io dico, siccome ho iniziato a parlare per primo,
vabbè, ok, Andrea Guti si rifiuta di fare domande. Neanche far domande, ma non vuoi. Sei stato
Ok,
allora a partire da Andrea Guti, e seguendo lo stesso ordine di prima, Andrea Guti potrà porre delle domande a chi vuole. A colui al quale sono state poste domande da Andrea Guti, colui al quale sono state poste domande da Andrea Guti risponderà subito. Andrea Guti potrà anche brevemente replicare, in modo che tutto lo spazio delle domande di Andrea Guti non superi, diciamo, i 10 minuti. Domande più risposte e controrisposte. Quindi vi chiederei di essere abbastanza sintetici. Procederemo nello stesso modo con tutti gli altri relatori. Dopodiché, se saremo bravi nel rispettare questi tempi, ci sarà anche spazio per le domande da parte del pubblico. Mi piace che prima parlino i relatori, non per nessun tipo di spirito elitario, ma perché è nella natura stessa della tavola rotonda, che adesso ognuno ha espresso il proprio punto di vista, devono essere messe in circolo queste idee, altrimenti rimane una tavola rettangolare. Bene.
Quindi cos'è che devo fare? Io devo fare delle domande? No, sì, questa è una
sì. Se domanda. Poi gli altri le faranno a te, risponderai.
Domande o osservazioni su...
Può fare anche osservazioni, anche
se... Si può dire anche una reazione ai
testi. Certamente, certo.
Ma io non ho, diciamo, particolari domande da fare. Devo essere, obiezioni, non devo essere sincero. Diciamo, mi sembra innanzitutto che sia emerso un sostanziale, questo sì, accordo sul fatto che si mantiene la dizione filosofia della religione, quindi diciamo se ecco, la tavola rotonda doveva dare una risposta, devo dire che questa risposta è chiara e univoca, diciamo così, cioè filosofia della religione. Va bene. Questo, il fatto che a questa comune risposta si sia arrivata da prospettive diverse poi mi conferma del fatto che insomma, no, gli argomenti che si possono portare diciamo, sono diversi, ma sono tutti ugualmente validi. Poi naturalmente le relazioni che ho sentito sono tutte passibili, come dire, di essere discusse nel merito. Ecco, per esempio una questione che io vorrei sollevare nei confronti di Daniele è appunto questo suo tentativo di distinzione dal pluralismo di Hick, che come dicevo prima non mi è del tutto evidente. Cioè, ho capito che tu cerchi di combinare una forma di realismo metafisico con una forma di antirealismo semantico, questo era, mi sembrava il punto iniziale, però poi alla fine ho capito che in realtà diciamo forse non è proprio un antirealismo, perché tu ammetti diciamo che l'esperienza religiosa vada a toccare, come dire, parzialmente quello che è l'oggetto, no? Per così dire. Allora non è una forma di antirealismo semantico, è una forma, cioè è la forma del realismo, come dire, normale, nel senso che essere realisti secondo me non significa pretendere di dire tutta la verità, va bene? Cioè di solito io dico sempre, parlare di verità relative secondo me è un po' un non senso, va bene? Perché se appunto la mia affermazione è vera, la mia affermazione coglie diciamo come stanno le cose, d'accordo? Però questo non significa che la mia affermazione colga la totalità di come stanno le cose, no? E quindi ci sia, diciamo così, una parzialità nella mia prospettiva. Almeno così io leggo il rapporto fra le religioni. Cioè se c'è uno spazio, diciamo, per il pluralismo in ambito religioso, è questo, diciamo così. Va bene? Dopodiché, ecco, non ho capito francamente... Cioè la tesi che tu sostieni, che non si possa parlare, non si possa applicare, diciamo così, all'ambito religioso, neanche all'interno delle religioni, una nozione sostantiva, mi sembra francamente una tesi un po' radicale, ecco, io direi. Andrebbe motivata meglio, ecco. Cioè, tu hai accennato varie volte, ma però adesso è il momento, secondo me, di esplicitarla meglio, perché io non l'ho capita. Ecco.
Rispondo? Allora, dunque, sulla questione del realismo, antirealismo semantico, la metterei così. A mio avviso, il realista semantico ha normalmente un approccio al tema della credenza e soprattutto alla verità della credenza come un tutto o niente, cioè una credenza o è vera o è falsa. Non è una questione di quantità di credenze, che appunto un realista semantico non è che ha la pretesa di dire tutto su ogni argomento, ma è ma restano comunque le sue credenze qualitative, ossia o sono vere o sono false, almeno io così intendo la questione del realismo semantico. L'antirealismo semantico che difendo è una forma di antirealismo coniugato con un realismo metafisico, per cui ho brevemente accennato prima. La fonte dell'esperienza è duplice: da un lato c'è un'esperienza diretta non proposizionale del... ora qui si sta parlando in generale di teoria della credenza, non è che è un discorso esplicitamente legato alla questione religiosa, c'è una forma non proposizionale di esperienza del reale, la quale viene compresa proposizionalmente in funzione di concetti che sono context dependent. Siccome questa esperienza non proposizionale per sua natura non è integralmente traducibile nell'esperienza proposizionale che io invece faccio in quanto soggetto di credenze, la forma di antirealismo che difendo è una forma di antirealismo che sostituisce alla nozione qualitativa della credenza, in base alla quale o sì o no, una versione quantitativa in funzione della quale le nostre credenze approssimano l'espressione dell'esperienza diretta che noi facciamo del reale. E in questo senso quello che credo distingua la proposta che io avanzo rispetto a Hick è che, laddove Hick appunto dice che il cieco, toccando la proboscide, dice di toccare un serpente, a mio avviso gli strumenti che noi abbiamo e il modo in cui cerco di costruire il pluralismo è quello di dire che l'antirealismo semantico ci porta a dire non tanto che la proboscide sia un serpente, quanto piuttosto che sia una parte dell'elefante, senza tuttavia magari riuscire a avere un'espressione proposizionale di questo parte dell'elefante che non sia contestualmente dipendente dall'insieme di concetti che impiego. La seconda questione
posso fare una seconda?
Prego.
Quindi a livello di esperienza tutte le religioni sono vere?
Allora, qui si tocca un problema differente che riguarda appunto quello che noi intendiamo con religione. Il senso del... avevi detto di sviluppare meglio perché non avevi capito bene dove andava a parare l'intervento. Cioè, il senso dell'intervento, provo a rispiegarlo più semplicemente, è questo. Va bene filosofia della religione, laddove si intenda... secondo me, la nozione di religione in funzione della nozione di rassomiglianza di famiglia. Quindi, quando io dico che il cristianesimo e l'islam sono religioni, non intendo dire che il cristianesimo e l'islam fanno esprimono due credenze incompatibili perché diverse relativamente a uno stesso oggetto, ma che sono due forme, due tradizioni che per motivi storici legati alla storia della nostra civiltà vengono entrambe percepite dai propri aderenti come religioni. Cos'è che va a finire sotto religione o resta esterno? Qui dipende molto dalla storia. Cioè, l'anno scorso ricordo che durante i nostri percorsi si era detto... mi veniva fatta l'obiezione, dice, le religioni precedenti alla colonizzazione dell'America e precolombiane che fanno sacrifici umani sono religioni. Io dicevo no, e no per un motivo molto semplice che, come dire, non riescono a esprimere il senso della nostra relazione al trascendente perché si sono storicamente esaurite. Qua mi ricordo Damiano schizzò sulla serie dicendo: allora ammetti una filosofia della storia. Sì, ammetto una filosofia della storia, e mi è molto difficile non argomentare tecnicamente il perché non credo nella contingenza del passato. Però sostanzialmente l'argomento di fondo è questo. Invece, per quello che riguarda la questione appunto di dove va l'intervento va a dire: ok, filosofia della religione è un sintagma che può essere utilizzato per fare riferimento a un impiego di termini per qualificare una disciplina, dal mio punto di vista, purché si intenda la religione come una nozione family resemblance, e contesto cerco di produrre un argomento per dimostrare che laddove non si accettasse questa versione di religione come nozione family resemblance, ma invece si accettasse la tradizionale concezione sostantiva, andiamo in sostantiva intesa che le religioni invece che essere diverse sono logicamente incompatibili, a mio avviso andiamo incontro ai problemi che evidenzia l'argomento, ossia che quello che c'è fra i fedeli delle diverse religioni sono accordi su enunciati doxastici, quindi sono pseudo-accordi che rivelano un reale disaccordo proposizionale una volta che siano interpretati. Ora, prima ho detto a qualcuno parlando così durante la pausa caffè che il modo di essere probabilmente cristiana di mia nonna è diverso dal modo di essere cristiana di qualcun altro, il che non significa che sicuramente lo è, però direi che il fenomeno della diversità religiosa è interno a ogni religione e la stessa costruzione dell'ortodossia dottrinale testimonia come che ne so, nel caso del cristianesimo, il cristianesimo si origina all'interno del contesto ebraico come una specie di eresia ebraica, ci mette 4 secoli a fissare un canone da confessare come criterio d'appartenenza, probabilmente quello è un punto di accordo in cui una serie di individui si è trovato e ha accettato un'analisi semantica che poi la storia ha ristravolto perché c'è un'evoluzione dottrinale all'interno del cristianesimo e forse dovremmo parlare di cristianesimi e non cristianesimo.
Posso spiegare? Che ci siano modi diversi di come dire, concepire il cristianesimo, questo è abbastanza ovvio, ma quelli che concepiscono modi diversi rimangono non di meno cristiani. Cioè, questo è il punto, no? Cioè, il cristianesimo ha tante confessioni, ma appunto la diversità delle confessioni non mette in discussione l'appartenenza al genere. Cioè essere
la mia
cristiani.
Tesi è più forte. So,
Lewis chiamava, no, il cristianesimo così com'è, no? Cioè quel libro di Lewis, interessante, no?
Certamente.
Perché lui in fondo cerca di appuntarsi su quella che è, diciamo, su quello che è il cristianesimo, cioè al di là delle differenze confessionali, no? E io credo che questo voglia dire molto sulla nozione sostantiva di religione.
Ma la tesi che io ho sostenuto, che probabilmente l'argomento, ripeto, l'argomento è un indice concatenato dei temi su cui sto lavorando. L'argomento che ho sostenuto non dice che il cristianesimo ci sono molti modi diversi che si strutturano in confessioni, ma che la diversità, allora la metto diversamente, è intraconfessionale, cioè modi diversi di essere cristiani all'interno della stessa confessione. Il che dipende da quell'insieme di concetti che ognuno di noi, a cui ognuno di noi ha accesso dal suo particolare punto di vista interno a un medesimo contesto concettuale.
Senti, questa non è una posizione nuova, no? È una posizione di Schleiermacher o della teologia liberale. Cioè c'è un'esperienza, diciamo così, religiosa che è ineffabile sostanzialmente ed è unica per tutti, va bene? Ma naturalmente nell'idea che ci sia un'esperienza unica per tutti in realtà parla ancora il cristiano, Per esempio Hick, parla ancora il cristiano, Il pluralismo unitario di Hick, il pluralismo unitario del presbiteriano Hick, il quale ritiene che esista una realtà in sé, che in realtà è Dio, diciamo così, e che tutti naturalmente fanno esperienza di quella roba lì. Così come Schleiermacher o altri pensavano che appunto in fondo ci fosse un unico Dio, che ci sia un'esperienza di questo, e che la differenziazione delle religioni avviene appunto a livello semantico, come dici tu, a livello cioè della rappresentazione o delle cose. Però voglio dire... cioè, vogliamo appunto vedere che qui stiamo sempre all'interno di una certa tradizione.
È chiaro che siamo all'interno, ma cioè,
la tradizione è sempre in quella, voglio dire.
Allora, siamo all'interno di una certa tradizione perché qualsiasi cosa che affermiamo è all'interno di una certa tradizione.
In realtà, diciamo, l'alternativa non è così chiara, no? Perché io, per esempio, secondo me, un'interpretazione plausibile di Hick è quella del politeismo. Ecco, cioè se lui si dichiarasse politeista, cioè lui abbina, cioè fosse vero quello che dici tu, cioè che in realtà l'esperienza è reale ed è quindi vera, diciamo così, La posizione più coerente sarebbe quella del politeismo, cioè esperienza di diverse figure del divino. No? Come si fa a dire che è esperienza di un'unica figura del divino,
allora,
esperienze che tra di loro sono contrastanti, appunto, e contraddittorie?
Allora, no, è qui il punto. Le esperienze sono diverse, ma non è detto che siano contraddittorie, cioè il punto dell'argomento è di dire che sotto il concetto di una religione sostantiva noi tendiamo a far scivolare l'idea di diversità sull'idea di incompatibilità logica. A mio avviso le cose non stanno in questi termini per gli argomenti che ho portato.
Dio è una persona o è una non persona?
Allora, il concetto di persona e non persona sono concetti tradizionali. Quello che io contesto è che tutti quelli che dicono che Dio è una persona stiano affermando la stessa cosa. Il succo dell'argomento vuole mostrare il fatto che tutti quelli che affermano che Dio è persona, tutti quelli che affermano che Dio non è persona, non è detto che stiano affermando assolutamente la stessa cosa, perché intendono persona o non persona alla luce di quell'insieme di concetti a cui hanno accesso. Aspetta un attimo. Per quello che riguarda la questione, dice, tutte le esperienze religiose sono vere? Sì, probabilmente sì. Per quello che riguarda la questione del pluralismo di Hick o Schleiermacher, che siamo all'interno di una tradizione, allora noi come esseri umani siamo all'interno di una tradizione, mi sento di assumere questa tesi nella sua forma più radicale, e non, non mi preoccupa l'idea di dover giustificare l'idea che l'esistenza degli esseri umani è un'esistenza storica determinata da una certa tradizione. E quello che credo distingua la posizione di Hick e anche Schleiermacher è che, dalla mia, è che queste sono posizioni in cui il pluralismo tende ad accentuare gli elementi di universalità o di eguaglianza, cioè quello che tu hai messo sotto la forma di politically correct. Invece la mia proposta, quella che cerco di sviluppare attraverso l'idea che gli enunciati non siano credenze, ma diventino credenze nel momento in cui sono semanticamente analizzati, e questa analisi semantica è contestualmente dipendente, tende invece ad accentuare le differenze, tende a dire che le diverse esperienze del divino che si fanno all'interno dei vari contesti religiosi, e tanto intrareligiosi che interreligiosi, sono esperienze fondamentalmente diverse, perché sono accessi a porzioni differenti della realtà divina. La metterei così.
Porzioni differenti della realtà divina, quindi un unico Dio.
Ma vedi, Hick ha il problema, per esempio, di non adoperare il termine Dio, tant'è che lo riqualifica come irreale.
Ma un'unica realtà.
Un'unica realtà, chiamiamola realtà divina, con un termine più neutrale. E sul discorso che facevo...
Allora, in che senso questo è un pluralismo? Cioè, perché voglio dire, se tu parli di un'unica realtà divina, cioè io ho la sensazione che i pluralisti siano
un po'... Scusa, ti interrompo solo. Sì. Hai questo, ribatte Daniele, e poi
chiudiamo, se no finiamo.
Chiudiamo questa iniziale.
Dico solo questa. Io ho la sensazione che i pluralisti siano un po' come quelli che difendono i diritti degli animali. No?
Sono anche vegetariano.
C'è un nesso, diciamo. Allora, quelli che difendono i diritti degli animali di solito, no? Difendono i diritti di chi? Dei mammiferi superiori, no? Più o meno, diciamo. Cioè, io non ho mai visto ancora nessuno che va a difendere i diritti delle zanzare, delle zecche, degli scorpioni. Ho visto che in Pakistan ora si preoccupano i scorpioni perché c'è una multinazionale che ne sta facendo incetta è chiaro. Allora, i pluralisti qui si preoccupano appunto delle religioni precolombiane, si preoccupano dei culti satanici?
Ripeto,
io ho la sensazione di no. E perché non se ne preoccupano? Perché il loro concetto di religione in realtà è ancora strutturato gerarchicamente, esattamente come nel caso di Hick, il quale parla sempre di grandi fedi, grandi religioni, cioè lo sappiamo, sono appunto le grandi religioni, cioè sono quelle 3, 4, 5, 6 religioni, diciamo così, no? che per noi sono accettabili dal punto di vista cognitivo, accettabili dal punto di vista morale soprattutto, perché c'è anche un criterio morale.
Okay.
E tutto il resto, di tutto il resto non se ne parla. Ma io dico, ma che razza di pluralismo è questo? Il pluralismo di chi? Di chi fa finta di essere pluralista?
Ma perché questa dovrebbe essere un'obiezione, cioè nel senso, la nozione di pluralismo, no? Come peraltro, allora, per la letteratura che frequento io, chi propone la nozione di relativismo o di pluralismo, mi riferisco a autori di ambito analitico, francamente ho difficoltà a trovare qualcuno che sostiene che tutto è relativo, nel senso che qualsiasi affermazione può essere detta o che tutte le forme di risposte al trascendente siano equivalenti. Cioè, pluralismo e relativismo è appunto una tesi relativa al, diciamo così, è una tesi alternativa al realismo semantico, all'idea di dire che le nostre credenze hanno una corrispondenza point to point alla realtà, per cui sono ammissibili a partire da diversi posizionamenti alla realtà diverse risposte al reale. Questo non significa che un relativista è relativista su tutto, ma non mi sembra anche una costruzione.
Se no non sarebbe un relativista.
Relativista. Mi sembra anche una costruzione teorica con cui appunto che poi spesso questo qui è proprio un problema, secondo me, che da un lato le scienze a più forte definizione concettuale, come la filosofia, le scienze è un termine forte, diciamo le discipline a una più forte dimensione concettuale, come per esempio la filosofia, un certo tipo di filosofia analitica, la teologia, in parte la teoria della letteratura, compiono, laddove le scienze sociali, che hanno magari invece un contenuto empirico molto più forte, tendono a avere un approccio fra virgolette antirealista o pluralista o costruttivista o chiamiamolo come ci pare. Dire che, ne so, che nelle scienze sociali vige l'idea della costruzione sociale della conoscenza non significa dire che allora tutto è relativo, tutto è costruito, significa dire che in alcuni fenomeni che sono quelli orientati da certe ricerche empiriche relativamente a quel problema si accetta un concetto di pluralità, ad esempio della credenza, no? Mi riferisco, che ne so, nell'ambito della sociologia il principio del trattare simmetricamente credenze vere o credenze false, nello studiare com'è che esse vengano formate, non significa che uno accetta il pluralismo per ogni cosa, significa che da un punto di vista metodologico il processo di formazione delle credenze sociali, che siano vere o che siano false, viene studiato dal sociologo esattamente nella stessa maniera. Ed è qui che sta il principio del costruttivismo. Analogamente, ti ripeto, a mio avviso è una costruzione chimerica del realista e soprattutto del realista semantico, quella di dire il pluralista deve essere pluralista su tutto, deve essere relativista su tutto, perché è molto facile da confutare a quel punto, perché è chiaro che se uno deve essere relativista su tutto lo dovrebbe essere anche sulla propria affermazione della relatività e quindi non potrebbe mai fare affermazioni normative, il che è evidente impedirebbe di parlare. Ma in realtà mi sembra che spesso chi ha una posizione relativista o pluralista o costruttivista l'ha limitatamente a certi ambiti di discorso, e in questo non vedo francamente che genere di obiezione possa consistere di dire no, se sei pluralista devi essere su tutto.
Non vedo come si possa essere pluralista in ambito religioso e non essere, ad esempio, in ambito etico o in ambito estetico, cioè non vedo perché in un ambito sì, si debba mettere un criterio e nell'altro no, insomma, ecco, francamente.
Sì, però era sul fatto che non ho difficoltà a dire che il satanismo non rientra nell'ambito delle religioni che manifestano il divino. Non mi pare che se sono pluralista lo devo essere su tutto. Se poi, nel senso, è una questione di riforma, no? Delle etichette.
Il criterio credo escludi il satanismo dall'ambito delle religioni.
Certo, perché non manifesta il divino e fra l'altro, ti ripeto, lì no, si entra in un discorso.
Se tu enunci il criterio a questo punto secondo me non sei più pluralista,
perché ad esempio a mio avviso un buon modo per definire che cos'è l'unità trascendentale della religione, quella che nel mio argomento escludo debba essere un qualcosa relativo a un contenuto, è dire che la religione è un particolare modo di essere degli esseri umani fondato sull'adorazione della dimensione oltre empirica trascendente del reale.
Questa non è una definizione sostanziale, scusami.
No, non direi, questa è una definizione a partire da un modo di essere.
Ok, abbiamo capito gli elementi irriducibili. In spirito pluralistico, adesso andrei avanti. Se tu hai domande da fare a qualcuno, osservazioni.
Sì, però magari lascio anche altri. No,
allora, io direi di andare avanti con Roberto Cella da Ballanti. Allora, perché?
Ma è difficile ora intervenire sinteticamente e magari argomentare le cose messe, poste sul tappeto sono veramente tantissime. Ecco, una cosa che per esempio adesso posso chiedere ad Andrea, tu parlavi prima di un concetto univoco e analogo di religione, sottolineando soprattutto l'univocità della religione. Ora a me pare però che se si concepisce la religione in modo eccessivamente univoco, cioè dandogli una definizione che dando alla religione una definizione che in qualche modo escluda quello, io ho argomentato molto sullo sdoppiamento, sul doppio livello religiosità-religione. Io ho l'impressione sempre più, non lo so, che se si prescinde da questo sdoppiamento, cioè da quello che prima chiamavo categorizzazione autonoma della religione come categoria a sé, come inseità della religione, che non si esaurisce in nessuna delle religioni storiche, mi pare che se si elimina questo sdoppiamento e se si fanno coincidere troppo religiosità o struttura religiosa e religioni storiche, e ci si precluda la possibilità di un criterio ermeneutico che consente di leggere la religiosità contemporanea. Cioè la secolarizzazione ci ha messo di fronte al fenomeno non del declino, della fine della religione, come magari i padri della sociologia della religione o i padri i primi teorici della secolarizzazione pensavano, ma certamente la secolarizzazione equivale a trasformazione, a metamorfosi, a infinite metamorfosi, pluralizzazione, polverizzazione. Allora si va appunto da un pluralismo, da una pluralità religiosa, appunto in senso più o meno confessionale, più o meno settario, fino a forme di religiosità assolutamente aporetica. E credo che se non si separa, se non si distingue la religiosità come struttura, cioè se non si è aperti, se non si rinuncia a questa univocità in qualche modo, no? E se non ci si apre appunto ad una categoria che io chiamo principio trascendentale, perché mi pare che il trascendentale sia una categoria che consente di pensare ad una pluralità di forme religiose, in qualche modo inesauribile, perché appartiene al concetto di trascendentale l'idea di inesauribilità, di inesausta ulteriorità. E allora se si rinuncia a questo, credo che ci si precluda la possibilità di pensare o di capire molte forme di religiosità aporetica, magari talvolta tragica, no, contemporanea. Cioè ci si preclude una chiave ermeneutica significativa per comprendere. Ecco, io da questo punto di vista insisto e ribadisco la necessità di sottolineare quello sdoppiamento, quella religio duplex, quella distinzione tra religiosità e religioni storiche, che mi pare la modernità, almeno in una sua linea di pensiero, abbia fatto emergere. E secondo me questa linea è quella dentro cui nasce la filosofia della religione. Prima si è parlato di una. Ecco, si è parlato anche molto, posso dire un po' di cose così come mi vengono, si è parlato molto di pluralismo, non è emersa una parola che secondo me appartiene alla grande tradizione della filosofia occidentale e che mi pare possa contenere un ingrediente ulteriore, cioè la parola pluriprospettivismo. Pluriprospettivismo, cioè c'è una grande tradizione che da Cusano passa per Leibniz, arriva fino a Nietzsche, a Jaspers, no? Che è una tradizione pluriprospettivistica, che non è relativistica, che non è pluralistica in senso relativistico, è l'idea che ci sia una verità in qualche modo inesauribile, rispetto alla quale sono date prospettive, tante prospettive, nessuna delle quali appunto esaurisce l'ulteriorità in eccesso appunto del vero, della verità. Ma io appunto insisto sul fatto che se si toglie un logos comune, se si toglie un centro, se si toglie un logos che leghi appunto i diversi logoi, ci si precluda la possibilità di un dialogo autentico e di un colloquio reale. Da questo punto di vista tutta la grande tradizione, per esempio, della filosofia del dialogo interreligioso, quella che prima citavo, no? quella di Abelardo, quella di Cusano, quella di Lullo, quella di Baudin, quella di Lessing, tutta questa grande tradizione, dicevo prima, c'è una tradizione di filosofia del dialogo interreligioso, cioè c'è una riflessione interna alla storia della filosofia che ha tentato di pensare il dialogo fra le religioni non teologicamente, non in modo confessionale, ma in modo appunto filosofico, a partire. Ecco, questa tradizione mostra una cosa molto chiara, che senza un logos comune, senza un logos che leghi, non è possibile pensare ad una armonia discourse, perché questo è il punto. Cos'è questo pluralismo? Se non aiuta a pensare ad una concordia discorso o ad un'armonia discorso fra le religioni, cioè è chiaro che la diversità deve essere in qualche modo calibrata nell'unità, così come, lo dico in modo diverso, l'universale deve essere pensato tenendolo in equilibrio con il particolare. Universalismo, universalità religiosa va tenuto in equilibrio rispetto alla particolarità delle religioni storiche, senza negare la particolarità. Cioè, non amo i sincretismi, non amo la galassia o la costellazione New Age, no? che mira a questi sincretismi, non amo gli olismi, non amo le mescolanze, Penso che le differenze religiose debbano restare differenze religiose, ma i distinti debbono essere in qualche modo legati in un logos comune, cioè in un'unità, perché se no, senza una grammatica comune, come si dialoga? Senza un logos che leghi, com'è possibile il dialogo fra i diversi? Che devono restare diversi, perché credo che appunto i sincretismi non servono, le religioni fai da te non servono a nessuno, no? Ma appunto le grandi tradizioni, ciò che viene dal passato, l'eredità, ciò che ereditiamo dal passato va sempre ripensato, ecco perché è ovvio che ci sia un pluralismo anche all'interno delle stesse grandi tradizioni monoteistiche, no? Ed è perfettamente legittimo che ci sia, d'altronde la storia, legittimo o non legittimo, la storia ci ha messo di fronte, no? Anche a pluralismi interni agli stessi monoteismi, no? E proprio all'interno dei monoteismi è emersa, dicevo prima, quello sdoppiamento, la categoria del religioso che migra, no? Che fa esodo, e questa roba qui nasce all'interno della teologia cristiana, nasce da Olivetti lo mette in luce molto bene, nasce da Cusano, cioè si vede lì, cioè all'inizio del moderno, questo migrare della questo punto germinale in cui la categoria del religioso si stacca dalla fides cristiana, generando questo doppio livello. Ma cosa vuol dire questo? Secondo me vuol dire che, io lo interpreto così, che quando una religione storica, quando una chiesa, un'istituzione diventa eccessivamente asfittica, chiusa su se stessa, il religioso strutturale tende a migrare. Da questo punto di vista io interpreto la secolarizzazione, questo è il punto che non ho letto prima, come interpreto la secolarizzazione, tendo a leggere la secolarizzazione come una scissura, come una faglia che si apre fra la domanda religiosa, la religiosità strutturale e le religioni storiche, i sistemi tradizionali di amministrazione di senso. Ecco, questa faglia che si apre fra la domanda e la risposta, il migrare della domanda fuori dalle grandi istituzioni tradizionali, amministratrici del sacro o del senso, mi pare si possa chiamare secolarizzazione. Quindi, ecco, non lo so, cioè, ho buttato lì un po' di...
Ti vuole agire?
Sì.
Sostanzialmente era una reazione...
Sì, sì, io reagisco ben volentieri. No, nel senso, qui secondo me ci sono diversi livelli. Partendo, diciamo, da un dato di apprezzamento nei confronti del lavoro che fa Roberto, il suo libro sul pensiero religioso liberale, le origini del pensiero religioso, secondo me, per me è stato molto utile, no? Quando l'ho letto ricostruisce, secondo me, in modo veramente molto preciso e puntuale questi che sono i passaggi, no? Del moderno, diciamo, del costituirsi della filosofia della religione. Però vorrei fare alcune considerazioni, perché appunto la tua prospettiva io non la condivido, ecco, devo essere sincero. Allora, quando io ho parlato di diciamo definizione sostanziale della religione, io mi riferisco a un problema che abbiamo noi filosofi della religione, che hanno in generale gli scienziati della religione. Appunto, bisogna prima di tutto categorizzare l'oggetto, no? Cioè, ci occupiamo di religione, quindi che cos'è questa roba di cui ci stiamo occupando? D'accordo? A mio modo di vedere c'è un'evidenza fenomenologica, io sono piuttosto affezionato, diciamo così al versante della fenomenologia della religione, perché ci mette davanti quelle che sono le evidenze. D'accordo? Io credo che lì si possa imbastire appunto una definizione che certamente non sarà, per così dire, soddisfacente per tutti, ma lo è, insomma, ci consente di dire qualcosa di sostanziale sulla religione. Poi altri ordini di considerazioni se ne possono fare, no? La relazione di Daniele lo ha mostrato, diciamo, eccedevano per me questo livello. La questione invece della scissione, ecco, tra questi due livelli, no? Ecco, io trovo che questo, diciamo, sia un retaggio della filosofia della religione illuministica, che naturalmente si può rilanciare oggi, che è degno di essere rilanciato. Asman lo fa alla sua maniera, no? Anch'io ho letto questo autore, ho letto tra l'altro il bel volume di Humanitas che avete curato con Francesco, e però diciamoci la verità, secondo me cioè dal punto di vista storico, diciamo così, la filosofia della religione illuministica ha portato all'ateismo, questa è un po' la mia tesi, Perché? Perché ha, per così dire, svuotato le religioni storiche di quello che è il loro contenuto, ha costruito un edificio, diciamo così, artificiale, appunto, questa religione, appunto, come dire, trascendentale, diciamo, che non sta da nessuna parte, diciamoci la verità, non sta da nessuna parte, cioè non esiste la religione naturale o la religione razionale, non esiste, non c'è, sta solo nella testa di quelli che l'hanno pensata. Ma anche qui ci sta, diciamo così, avendo preso una certa religione, che in Occidente ovviamente era il cristianesimo, avendola depauperata di alcuni suoi aspetti e avendola ridotta, diciamo, al simulacro di se stessa. Io devo essere sincero, se io prendo la religione nei limiti della semplice ragione di Kant, vedo una religione che assomiglia molto al cristianesimo, ma appunto non è cristianesimo, diciamo così, gli assomiglia molto, però, e senza il cristianesimo non avrebbe oggetto, diciamo, cioè non... Chiaro, non, quindi è un simulacro di se stesso. Allora, non mi sorprende che a metà dell'Ottocento si siano tratte le conseguenze da questa forma di indebolimento, e alcuni abbiano detto la religione è un'illusione, nessun problema. Allora, secondo me lì si è chiuso, diciamo così. Questo è, poi naturalmente c'è Asman che recupera, diciamo, questa tradizione. Io considero la posizione di Asman molto convincente per un verso, ma su questo aspetto non lo seguo. Viceversa, questa esigenza di un logos che unisce, no? Certo che questa è un'esigenza reale, ma noi siamo qui filosofi della religione, in fondo non siamo qui alla ricerca di un logos che unisce. Quindi la domanda è come appunto possiamo articolare, diciamo, questo logos che unisce in una maniera che è rispettosa della pluralità delle forme religiose, d'accordo? Al tempo stesso ponendo l'interrogazione sul fatto che, ripeto, la pluralità di per sé non è sinonimo, diciamo, di uguaglianza di valore. Io mi accontenterei se noi riuscissimo, diciamo così, a percepire il problema e a concepire che la situazione di pluralità o di pluralismo, se vogliamo dirlo appunto in modo più semplice, non è necessariamente sempre una condizione positiva. All'interno, per esempio, del cristianesimo, la frattura fra diverse confessioni religiose è sentita e avvertita come una diciamo, condizione che si dovrebbe superare e che purtroppo non si riesce a superare. Sarebbe bene che i cristiani si presentassero con un'unica voce, invece si presentano con voci diverse. Quindi in che senso qui la pluralità, diciamo, dovrebbe essere una ricchezza da preservare? Allora, esiste una pluralità che esprime ricchezza ed una pluralità che impoverisce. Ecco, siamo in grado di distinguerle queste due forme di pluralità oppure no? Oppure prendiamo tutto nel calderone appunto della pluralità e diciamo ma quanto è bello perché siamo tutti, perché siamo diversi.
Bene, cosa faccio? Sì. No, beh, ti rispondo così, quanto alla questione della religione trascendentale o del trascendentalismo. Il trascendentalismo va pensato sempre, io nel mio libro tento di fare questo, ma mi pare che i classici di questa linea così facciano, sempre in scindibile connessione, saldatura, compenetrazione, contaminazione con la storicità. Non esiste un trascendentale vuoto, ma il trascendentale va pensato come qualcosa che impasta la storicità, che sta dentro alla storicità e che, come una forza, un fermento, io così lo vedo, cerco di pensarlo così, come una sorta di fermento, di pulsione, di forza demonica che, pulsando dentro alla storicità delle religioni, e in qualche modo non le lascia mai tranquille, ma per questo che le religioni storiche si trasformano perennemente, questo è Troeltsch, no? Che lo ha. Cioè, l'essenza è qualcosa che certo che c'è, ma è in movimento, va pensata in modo dinamico, ma perché dentro pulsa questo, quello che io chiamo principio trascendentale, ma possiamo chiamarlo anche diversamente, appunto la religio in sé. Quindi da questo punto di vista io non credo alla religione naturale. La religione naturale ha, nella modernità, ha risposto ad un'esigenza straordinaria, cioè una grandissima tradizione che lo sappiamo, ha origini stoiche, no? De natura deorum, Cicerone, e arriva fino all'illuminismo, perché ancora Kant parla di religione naturale, ancora Lessing parla di religione naturale. Ha risposto al bisogno di trovare appunto un logos comune, un terreno comune che rispondesse al problema di un pluralismo a cui l'Europa si trova di fronte. Un pluralismo conflittuale, le guerre di religione sono un dato di fatto, no? E sono uno dei grandi traumi che la modernità ha vissuto. Ecco, cioè, Quindi, ma è chiaro che il concetto di religione naturale va ripensato a partire dalla cosa stessa, quindi non come appunto una religione astorica che non esiste. Così come anche, credo, ma a me pare che già Angela Jermacher però sia così, che quell'Erlebnis religioso che è la struttura costitutiva va pensato sempre in un plesso storico. Tanto è vero che l'Anschauung che si fa Gefühl, l'intuizione che si fa... Cosa vuol dire che l'intuizione è in saldatura originaria e strutturale con il sentimento, cioè con la linguisticità della religione? Allora se una religione è originariamente si cala, originariamente si traduce in un linguaggio, ma inevitabilmente vuol dire che la storicità immane immane ab origine, no, nella religione. Cioè la storicità non è un fattore che si aggiunga, in Schleiermacher, è qualcosa di originario, appartiene all'Erlebnis originario costitutivo della religione. Vuol dire che, appunto, tanto è vero che Schleiermacher è il grande critico, quinta rede, no? Il grande critico della religione naturale, fa fuori definitivamente, no? Dopo Hume, fa fuori definitivamente e fa benissimo la religione naturale, perché la religione naturale è una roba che non esiste. Ma appunto quello che Schleiermacher dice è che nella storicità delle religioni e anche del cristianesimo pulsa un trascendentale, cioè pulsa un'energia che in qualche modo la eccede, la trapassa da parte a parte, la trapassa come origine e come ulteriorità. Questo mi pare che sia ora poi c'è un'altra cosa che mi è passata in mente, comunque non lo so, io la vedo così, insomma.
Francesco Miano, se ha domande da porre o osservazioni.
Sentiamo prima loro e poi se vuole intervenire qualcuno e poi dopo casomai, se no poi le 18:30 arrivano presto.
Allora, io intanto però diciamo che raccogliamo tre domande. La prima la faccio io a Miano, allora, perché così ecco, si sprona un po'.
Allora ne raccogliamo due.
E quindi ce ne raccogliamo altre due, cioè, faccio una. Sì, ma poi dopo ne raccogliamo ulteriormente tre, voglio dire, ne raccogliamo tre, poi lasciamo spazio di risposte e altre tre e via fino alle 18:30, anche 18:40, spero si può fare anche 18:40. Sì, ma sì. Allora, la domanda è questa: tu hai inserito un elemento interessante nel dibattito, te l'ho anche detto prima nella pausa caffè, che è l'elemento, diciamo, l'accento antropologico. Non voglio dire proprio che non sia stato trattato dagli altri, però tu certamente hai suggerito una pista che era rimasta un po' in ombra nelle altre relazioni di carattere teoretico o storico, che è l'accento eminentemente antropologico. Cioè, la religione esprime l'umano, è una dimensione costitutivamente umana, hai detto. Tu pensi che questa dimensione antropologica della religione propenda più verso una definizione sostanziale di essa, ossia si possa sussumere entro quella che ad esempio Aguti ha usato come definizione di religione, nel senso di credenza in potenze sovrannaturali all'interno del quale potrebbe rientrare il sacro, e tu l'avevi anche detto, il sacro fra le cose, oppure propenda più verso una concezione fenomenologica della religione, quindi non tanto sostantiva, non focalizzata sulle credenze, quanto appunto primariamente sul vissuto, il che implica anche una dimensione di sentimento, di manifestatività, di esperienza primariamente concettualizzabile, e quindi propenda più verso un'interpretazione fenomenologica della religione in quanto vissuto particolare che l'uomo sperimenta. Aspetta, ne raccogliamo altre due, direi. Poi altre due, sì. Raccogliamo altre due domande del... Scusa, solo perché una cosa. Quando dicevo del vissuto, intendevo, siccome si radicherebbe nell'umano, si radicherebbe anche nella storicità e nella diversità religiosa. Cioè sarebbe un vissuto che dovrebbe tener conto necessariamente, in quanto umano, delle tradizioni che permeano l'umano stesso nelle sue diverse manifestazioni culturali.
Faccio loro due.
Va bene, faccio loro due allora.
Se mi vuole introdurre un flash così,
le nuove scienze dello scienziato che hanno scoperto il nodulo di Dio nel posto di bloccare le nuove scienze attuali. Ecco, se vuole poi, sono tutti bravi, ma se vuole dopo lui magari venga.
Non so, se avrà le competenze, volentieri. Due domande, Grimi e Tommasi, allora. C'era anche Salvatore? Vabbè, insomma, Grimi, Tommasi e poi rispondo.
Allora, velocemente, io in realtà avrei due questioni, ma le formulo insieme. Sono, diciamo, sull'oggetto disciplinare filosofia della religione, su cui anche io sono d'accordo sull'idea, diciamo, che vada formulata al singolare, per ragioni che in qualche modo sono forse più vicine a quelle che ha formulato Daniele. E in questo vorrei, in una, appunto, prima domanda, spezzare una lancia, diciamo, a favore di una forma di pluralismo che forse sia ancora più radicale, e vado molto rapidamente a fare alcuni esempi sul perché, secondo me, ad esempio, una definizione come quella che ha dato Aguti di religione come un insieme di credenze che hanno a che fare con la fede in un qualcosa di soprannaturale e un insieme di pratiche che poi ci legano con questo soprannaturale, cozzi con una serie di esempi empirici, alcuni, diciamo, che lui stesso ha fatto. Per esempio, appunto, la cosiddetta fede calcistica è per determinate persone una vera e propria fede e una fiducia, naturalmente non magari che ci sia un soprannaturale trascendente nel senso delle cosiddette religioni monoteistiche, ma certo sì nel senso che ci sia un mana, una forza, diciamo, cioè la possiamo definire con otto, superiore alle potenze umane, tant'è vero che esiste di fatto una cosiddetta, adesso diciamo, fa sorridere, ma è un dato di fatto, una chiesa maradoniana definita come chiesa, e addirittura esistono chiese, diciamo, sono esistite e esistono tuttora in Sud America chiese positiviste, quindi diciamo chiese che fanno, diciamo, della fede nel naturale una vera e propria fede, quindi si ribalta addirittura il discorso sul naturale sul soprannaturale. Altri esempi, il satanismo stesso che lui citava, secondo questa definizione, rientra tra le religioni. Ecco, quindi diciamo a questo punto la differenza tra il satanismo e il cristianesimo, per esempio, è una differenza di specie, ma non di genere. Quindi, ecco, e questo, diciamo, io non so quanto noi possiamo poi a quel punto dare, diciamo, diciamo discriminazioni valutative all'interno dello stesso genere, o se non ci convenga piuttosto pensare generi diversi, se vogliamo, diciamo, pensare due cose che in qualche modo sono all'opposto l'una dall'altra. Altro esempio, diciamo, per molti praticanti ebrei, diciamo, molti praticanti ebrei, per citare Levinas, amano la Torah più che Dio, e quindi, diciamo, hanno una pratica religiosa che non è legata necessariamente alla fede in una forza soprannaturale. E appunto, e diciamo, di questi tipi di esempi si potrebbero, diciamo, andare avanti a iosa. Quindi io mi chiedo se e quanto sia utile, appunto, avere questo concetto univoco, e se invece piuttosto l'idea delle somiglianze di famiglia, concepita in un modo, diciamo, più radicale, non sia quella che ci permetta di tenere insieme tutte queste cose, proprio perché la somiglianza di famiglia wittgensteiniana, se io la capisco bene, è l'idea che non c'è un prototipo definito da cui poi discendono tutti gli altri, cioè non esiste il progenitore Tommasi da cui tutta la famiglia Tommasi in qualche modo assomiglia, questo progenitore è un'astrazione, ma esistono tanti individui diversi che tra di loro condividono alcuni elementi. Io ho gli occhi di mio zio e il naso di mio cugino, ma non c'è un dato fisico esistente, quindi non c'è una definizione chiara che riunisca tutti questi, come per le lingue indoeuropee non è esistito storicamente un indoeuropeo da cui poi tutte le lingue concrete derivino. Quindi, ecco, questa questione, e molto rapidamente, e chiudo, solo chiedere se, visto che tutti su ragioni, diciamo, su punti di vista diversi, mi sembrano convergere su quest'idea che l'oggetto religione debba essere unico, e anche il metodo filosofia in qualche modo abbia una sua univocità e unitarietà, chiedere cosa pensano dei tentativi di cosiddetta invece filosofia cristiana che sono stati sviluppati nel corso del Novecento, in particolare penso a una scuola francese, penso a Maritain, Gilson, ma ci sono arrivati anche in Germania, Heidegger l'ha criticati, Edith Stein li ha ripresi, e che teorizzano una radicale insufficienza della filosofia e la necessità di colmare le lacune della filosofia con la religione e la fede, quindi non una complementarità filosofia-teologia come due ambiti separati e che possono essere complementari, ma proprio una vera e propria mancanza strutturale della filosofia che è colmabile solo con la religione. Grazie.
Grazie. Io ringrazio tutti i relatori per questi contributi. Ho un suggerimento quanto anche un chiarimento allo stesso tempo da chiedere. Se si cerca la cosiddetta philosophy of religions, mettendolo quindi al plurale, tra i primi link, qui adesso è una ricerca che ho fatto in un secondo, compare però un curioso dipartimento della University of Chicago, della Divinity School, in cui si parla di philosophy of religions.
L'eccezione che conferma la regola.
L'eccezione che conferma la regola. Però in questa eccezione che conferma la regola sono elencati una trentina di insegnamenti, tra cui fine della metafisica fatto da Marion, filosofia indiana, Buddha,
filosofia indiana,
epistemologia buddista e una serie che non sto a elencare. Quindi vuol dire che insomma la tematica che stiamo trattando evidentemente è emersa in filosofi che si occupano di religione da tempo, no? Quindi la domanda che vorrei fare è questa, anche perché mi sono ritrovata in una collaborazione in un filone che ammetto essere nuovo, quanto sono sempre dedicata a studi di filosofia morale, teoretica, storia della filosofia, quindi capire l'oggetto che stiamo trattando, per quanto sia in filosofia morale, teoretica, in storia della filosofia, emergano trattazioni che non possono riportare che all'ambito religioso. E mi sono ritrovata molto sia in tutto il discorso che ha presentato Celada Ballanti, sia a Miano, quando si diceva che perché si parla di filosofia della religione, perché non si può non parlare che di una dimensione religiosa in cui emergono delle domande che sono proprie del filosofo. E questo però avveniva sin prima che alcune religioni fossero istituite, no? Parliamo della filosofia da Plotino, ancora prima, Socrate, eccetera. Quindi la domanda è la seguente, cioè, al di là delle escamotage linguistiche, per cui poi è una finezza, no? Lasceremo all'Anvur decidere magari cosa conviene per dare no, più chance.
Come si vale se decide
all'Anvur no? Un altro, ok. Però vorrei capire, cioè meglio di che cosa si tratta, perché mi sembra, cioè capisco bene il discorso, da una parte che è necessario, quando si parla di religioni, per quanto inequivocabile, un pluralismo, perché c'è un pluralismo, basta prendere un aereo, finire oltreoceano e vedere una metropoli, quante culture diverse racchiude, quante religioni, no? E dall'altra parte quanto sia anche importante un'univicità della religione, perché è chiaro che l'esperienza religiosa, per quanto è declinata in tradizioni diversi e paesi diversi, però è sempre univoca, cioè viene a comprendere tutti gli aspetti di cui l'uomo è costituito, no? Dal suo desiderio, al desiderio di essere compiuto nella vita, a un desiderio di giustizia, di bellezza, eccetera. E quindi è chiaro che nell'esperienza religiosa questa unità dell'uomo emerge in primis. Dall'altra parte mi sembra però una forzatura, e qui però lo faccio una domanda che faccio proprio alle prime armi, quindi come se dovesse rispondere proprio uno studente, una forzatura, perché mi sembra che nel momento in cui si parla di religione, cioè come dire, il mio problema non è tanto lo statuto della religione, ma lo statuto della filosofia, perché la riflessione filosofica mi sembra che nel metodo non può che differenziarsi da quello che è la religione. Cioè io non posso parlare di religione senza un punto centrale che nel cristianesimo si declina in un avvenimento, che nell'induismo si declinerà in diverse pratiche, ok, non posso non parlare di religione senza quelle pratiche, ma posso parlare di filosofia. Quindi vuol dire che la filosofia, per riflettere su quell'oggetto, necessita di qualcosa che non le appartiene. In questo senso converrei di più nel porre diciamo il complemento, per porre la parola al plurale, perché in quel senso lì sia lo statuto mi viene, lo statuto della riflessione è salvaguardato perché il metodo che utilizza è completamente differente, dall'altra parte sia la religione potrebbe essere indagata senza esclusione alcuna di ciò che la, caratterizza. E in tal senso, anche qui sarebbe bello e curioso, ringrazio il collega della domanda precedente, anche a me veniva in mente la questione della filosofia cristiana, filosofia del cristianesimo, filosofia cristiana, è un po', credo, la stessa domanda che sta sotto. Va bene, grazie.
Solo in appendice dico che Adriano Fabris, che è l'autore di Filosofia delle religioni, era stato invitato naturalmente a questa tavola rotonda, non è potuto venire, però ha precisato via mail che il suo senso, lo dico dopo questa domanda perché è interessante, il suo senso di filosofia delle religioni non era soltanto nel pluralismo de facto della nostra cultura che deve essere riconosciuto, quanto nell'individuare nella religione un'eccedenza rispetto alla filosofia. E allora lui, questo mi ha scritto almeno nella mail, di rilevare un'eccedenza della religione rispetto alla filosofia, per cui la religione deborda sempre dai confini della filosofia. Questo però, a mio avviso, così espongo anche una mia tesi, non giustifica affatto il lemma filosofia delle religioni, semmai potrebbe giustificare filosofia del religioso, ma questo ispesserebbe ancora ulteriormente il nostro dibattito. Lascio la parola a Miano.
Bene, circa la domanda di Damiano, io risponderei che intendevo nella seconda delle accezioni che lui individuava, naturalmente non escludendo alcuni aspetti della prima, ma fondamentalmente mi riferivo dal punto di vista antropologico alla necessità di rilevare nel vissuto, quindi in un qualche modo, alcune dimensioni che prima di tutto sono dimensioni di apertura all'ulteriorità, alla trascendenza, di modo di intendere la realtà, di sentirsi in correlazione, cioè dimensioni dell'esistenza, prima di tutto dell'esistenza personale, che esprimono una dimensione religiosa del vivere stesso in un senso lato. Per questo dicevo che da qui poi si apre il problema del rapporto tra questa che può essere una fede personale, evidentemente, che è una fede come apertura ad una trascendenza che non necessariamente viene a corrispondere con il riferimento al Dio cristiano, al Dio di Gesù Cristo, al Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Come si legano poi questa dimensione con il Dio delle religioni positive? Questo poi è un ulteriore problema, però io ritengo che il discorso, la riflessione, una riflessione di filosofia della religione, non per quanto abbia al centro il tema delle religioni storiche con tutto quello che abbiamo sentito, e per quanto abbia al centro questo complesso problema del rapporto tra la dimensione della storia e la dimensione dell'universale, perché poi questo è uno dei nodi critici fondamentali, debba coniugare tutto questo con una visione dell'esistenza, con una visione dell'esistenza umana, rispetto a cui continuare a porre alcuni interrogativi che sono della vita personale in genere, che quindi rimandano in un qualche modo a un dibattito, a un dialogo in cui la dimensione religiosa è presente. Questa potrà esaurirsi, potremmo dire, dal punto di vista di Aspers, in una fede filosofica, può essere quella una strada, o potrà prendere la strada di una adesione ad una fede rivelata. Ma se guardi la dimensione strutturale, costitutiva dell'esistenza, ci sono moltissimi elementi connessi, anche se poi i due esiti possono essere in un certo senso esiti molto contrastanti. C'è un ulteriore elemento che ha, a mio avviso, una notevole importanza, che è chiaro che tutto questo pone alla filosofia delle questioni, evidentemente. Cioè questo discorso può essere colto sul terreno di una filosofia, certamente, in cui l'impianto fenomenologico assume un rilievo, ma anche in una filosofia aperta a dare, per così dire, cittadinanza all'esplorazione di una serie di dimensioni del vivere, per cui a dare cittadinanza alla dimensione della fede, a dare una cittadinanza alla dimensione della fantasia, alla dimensione dell'amore, a ritenerle, diciamo, dimensioni che non sono confliggenti con il pensiero. È solo all'interno di una visione in questo senso ampia della ragione, sempre per riferirsi ai Jaspers, in cui ragione ed esistenza sono due facce della stessa medaglia, in una visione di questo tipo che acquistano cittadinanza tutta una serie di dimensioni. Penso anche al terzo volume di filosofia, metafisica, in cui ci sono una serie di elementi pure utili, come anche a tutti i riferimenti anche della chiarificazione dell'esistenza, cioè è come riuscire a realizzare un pensiero, Jaspers usa il termine pensare in simboli da questo punto di vista, che sia capace, per così dire, di dire, pur non dicendo completamente, dell'esistenza, fondamentalmente. Questo detto in modo... Allora, anche questa dimensione è una dimensione che può costituire un ampio spazio di esplorazione, perché è al confine tra un recupero di dialogo con le scienze umane, è una dimensione fenomenologica ermeneutica di particolare rilievo, e naturalmente va a offrire un ulteriore elemento a quel dibattito tra storicità e universalità, che è il, oppure tra varietà da un lato delle esperienze storiche e dimensione categoriale ed unità di una dimensione categoriale, che rappresenta uno dei nodi critici di ogni filosofia della religione. Ecco, detto così in modo molto breve.
Se a tutti vuole...
Sì, come no, certo che voglio.
Non aspetto altro.
No, grazie per le questioni. Prendo in considerazione soprattutto le questioni che ha posto Francesco. Allora, la questione del calcio, no? Tanto per esemplificare, va bene. Allora, qualche tempo fa mi è capitato di leggere un testo dedicato proprio alla religious diversity, che non è il testo di McKim, ma è il testo di Trigg, Roger Trigg, una battuta interessante, no? Riporta un'intervista di un giornalista a un allenatore di calcio, e gli dice: per lei il calcio è come una religione, e lui dice: no, è molto di più. Chiaro, cioè, evidentemente l'allenatore aveva un concetto, diciamo così, abbastanza basso di religione. Quindi, diciamo, per carità, ognuno, diciamo, può intendere la religione come vuole, è chiaro. Però, insomma, siamo abbastanza seri, no? Cioè, qualcuno veramente seriamente, diciamo così, dico a livello scientifico, cioè a livello di studiose, ritiene, diciamo, di poter equiparare il calcio, diciamo così, alle grandi religioni mondiali? Io non ho ancora visto nessuno, almeno nell'ambito della filosofia della religione ancora non ho visto. Naturalmente si pubblica di tutto, quindi mi aspetto che prima o poi verrà fuori anche probabilmente c'è stata fatta la filosofia del calcio, insomma, filosofia della religione del calcio, non lo so che cosa si possa fare.
Teologia
del calcio, va bene, mi aspetto, diciamo, che venga fuori anche questo. Però è ovvio, diciamo, che ad una considerazione, insomma, d'accordo, io non credo che veramente nei manuali ancora di storia delle religioni o di scienze delle religioni non trovo ancora, diciamo, il calcio equiparato, diciamo, alle grandi religioni. Se un giorno lo troverò, dirò: ecco, abbiamo perso, diciamo, completamente il senso di quello che possiamo fare. D'accordo? Quindi è possibile che lo troveremo, ma secondo me ci si infila in un vicolo cieco. D'accordo? Come? Ma io ho detto si tratta di quasi religioni, si tratta di pseudo religioni, si tratta di semi religioni, cioè si tratta di ecco, forme, diciamo, espressive, simboliche, chiamate come volete, che prendono qualcosa della religione, che hanno naturalmente la capacità, come dire, di coinvolgimento della religione, d'accordo, ma che naturalmente non sono religione, d'accordo? Allora prendiamo la definizione che Tillich diceva di religione, cioè religione è ciò che ti, diciamo così, interessa in modo supremo, no? Che ti interessa in modo supremo. O in modo incondizionato? Beh sì, allora sotto questo punto di vista si potrebbe dire appunto, tutto quello che mi interessa in modo supremo e incondizionato, che mi tocca, è religione per me. Ma in realtà la vera religione cioè mi può toccare in modo incondizionato soltanto l'incondizionato. È chiaro?
Ecco. Scusa, non un'obiezione, solo per capire, sì, dove io volevo arrivare. Cioè, il mio interesse non è provocatoriamente, diciamo, equiparare il calcio alla punto. Religione. Se si parte da un'idea più vaga ed empirica delle somiglianze di famiglia, cioè di una serie di fenomeni che condividono alcune cose sì e altre no, alcune cose più e altre meno, quindi lavorando appunto, facendo queste distinzioni che tu stesso stai facendo ora, per arrivare a definire poi un'idea di religione a posteriori, piuttosto che partire da una definizione data e trovarsi poi con la difficoltà di non poter...
Ma... Sì, sì, capisco. Però no, aspetta, sul satanismo è il secondo punto, aspetta. Allora, che noi dobbiamo affrontare il tema religioso con una quasi definizione a priori, questo è ovvio, anche gli storici della religione lo fanno. Cioè non è possibile creare la definizione a posteriori, perché tu nel momento in cui ti metti a cercare il fenomeno religioso devi avere già un'idea di che cos'è la religione. Non c'è niente da fare. Lo potrei precisare, diciamo, quel concetto. Forse lo potrei modificare grandemente, ma è chiaro che con un'idea, diciamo, pregressa, un'idea a priori di religione bisogna averla. Va bene. Insomma, io se no non si sa bene che cos'è. La seconda questione, no, vengo, poi chiudo. La seconda questione è del satanismo, no? Certo che includo anche il satanismo nelle forme religiose, ma scusa, Otto in Das Heilige, che cosa dice? No? Che lo stadio grezzo, va bene, del sentimento religioso è il sentimento del demonico. Del demonico. Non mi contestare questo, sono strasicuro, diciamo, di questo che sto dicendo. Il demonico, das demonisch. Insomma, il demonico. Beh, no, non è il demonico, perché è quello che ti mette una paura fottuta, dice Otto. È chiaro? Non è il demonio. Il daimon di Socrate è il dio che parla alla coscienza, sono due cose diverse. No, qui è proprio il demonico nel senso di quello che mette paura, d'accordo? È appunto il misterio, un tremendum, è il tremendum. E qui abbiamo la forma grezza. Quindi io personalmente non ho nessuna difficoltà a riconoscere, a inserire, diciamo, il demonico nell'ambito del religioso. Ovviamente si tratta di una forma pervertita, secondo me, di religione.
Il cristianesimo è un satanismo già più potente.
No. No, però abbi pazienza, no, attenzione, io non ho detto questo. Io ho contestato, diciamo così, che il satanismo lo si possa, diciamo così, trasferire fuori dal religioso. E mi sono appoggiato all'argomento di Otto. D'accordo? Ecco, voglio dire. Cioè, ed è coerente con quello che ho detto prima. Cioè, secondo me, dentro il genere religione ci sta anche il satanismo. Certo che ci sta. Dopodiché possiamo dire che si tratta di una ragione perversa, perché utilizziamo che cosa? Utilizziamo un argomento di teologia naturale, ahimè, e qui torna, diciamo, la questione del logos, no? In realtà com'è il logos che si esercita? Per esempio si esercita facendo un po' di sana teologia naturale. Per cui si dice che un Dio che è malvagio, che è cattivo, diciamo, è anche mentitore, d'accordo? Cioè è anche uno che dice della menzogna. E naturalmente nessuna religione, va bene, che ammette l'esistenza di un Dio mentitore potrà avere, diciamo, un qualche credito. Perché nessuno crederà all'esistenza di una religione il cui Dio è mentitore, ovviamente. È chiaro? Non regge dal punto di vista logico la cosa, è chiaro? Certamente regge dal punto di vista sentimentale, no? Voglio dire, cioè, dal punto di vista del sentimento uno può sentirsi attratto, diciamo così, dal demone piuttosto che da Dio, ma se ci riflette un attimo forse capisce che non è una gran cosa. È chiaro? No, devo dire un'ultima cosa, poi, perché c'è la terza domanda, poi veramente mi zitto. La questione della, perché riprende anche la domanda che faceva l'altra. La questione della filosofia della religione, cioè filosofia cristiana. Allora, io devo essere sincero, non ci tengo così particolarmente alla dizione filosofia della religione, d'accordo? Nel senso che secondo me dentro la filosofia della religione ci può stare benissimo anche una filosofia religiosa. D'accordo? Cioè ci può stare una forma di riflessione in cui, per così dire, elementi filosofici, dunque razionali, perché io quando parlo di filosofia intendo quasi sempre, diciamo, sono incline a equiparare questi due termini, e elementi religiosi si combinano. La combinazione dà luogo appunto a specifiche forme religiose, tra cui c'è la filosofia cristiana. E in fondo la filosofia cristiana non è appunto una diciamo così, assunzione di certi elementi del cristianesimo all'interno del contesto filosofico, no? Come diceva Gilson, è diciamo, l'ausilio che la rivelazione offre, diciamo, al pensiero. Quindi sì, per carità, niente da dire, anzi, credo che sotto certi punti di vista si debba fare filosofia religiosa in questo senso. Perché cristiano, per esempio, il filosofo della religione cristiana ad un certo punto avrà il problema anche di fare una filosofia cristiana, secondo me. Basta, dico più nulla.
Se Daniele vuole intervenire e anche ce la dà avanti in merito all'ultima, vi chiederei un po' di sintesi, nel senso che poi possiamo favorire a ulteriori domande. C'era Roger Pivé, e Salvatore e Stefano Santassino.
Sì, molto velocemente. La comparazione fra calcio e religione non sta in piedi e a mio avviso si difende meglio, come ha suggerito Francesco, proprio con l'impiego non di una nozione sostantiva di religione, ma con la nozione di family resemblance. Perché? Perché lo storico della religione che comincia a studiare le religioni è chiaro che parte da quello che a lui sembra religione, dopodiché muovendo da quello che a lui sembra religione allo studio di un oggetto empirico, va a istituire dei nessi fra varie forme storiche. Il fatto che gli esseri umani non riconoscano il calcio come una forma di religione, ma semmai come una fede alternativa che probabilmente ha delle proprietà in comune, il fatto di avere appunto le proprietà in comune, una forma che in qualche modo la fa rassomigliare, non ci consente di inserirla fra le religioni, perché l'impiego della nozione di family resemblance è legata anche all'idea di quello che sembra alle persone che riconoscono questa religione o non è religione. E forse potrebbe essere anche un aggancio con quello che è comunque emerso, che la religione è una è legata a una forma di manifestazione dell'esperienza umana, in qualche modo legata a quello che determinati uomini in un determinato tempo, in un determinato momento riconoscono essere religione o meno, non in funzione di definizioni categoriali, ma in funzione del loro radicamento all'interno di tradizioni che storicamente si evolvono. E a questo riguardo volevo anche fare una piccola precisazione su quello che riguarda la pluralità delle religioni che sarebbe sin dall'inizio contenuta nella nozione di filosofia della religione. Ora, la pluralità delle religioni è un fatto forse oggi più evidente, ma che ovviamente è la situazione di default del mondo antico. Il mondo antico è un mondo, un contesto chiaramente pluralista, dove esistono bizzeffe di dei, religioni, tradizioni, culture e compagnia bella. Quello che è diverso, e forse è questo aspetto che dovrebbe emergere e che fa sorgere la problematica del pluralismo limitato, adopero questo così magari ti urta meno, nel senso che non è un pluralismo di tutte le fedi, ma è un pluralismo che riconosce appunto talune fedi essere tali in virtù dell'impiego di nozioni come quella di family resemblance, è che nel mondo contemporaneo c'è un approccio differente alla diversità religiosa. Cioè, fino a quando le religioni si sono pensate come blocchi monolitici di credenze da confessare, secondo quella che può essere considerata l'autocoscienza spontanea delle religioni, che è un'autocoscienza esclusivista, il confronto fra persone diverse che aderivano a religioni diverse era un confronto fra dottrine. Nel senso che le persone diverse si raccontavano in funzione del sistema di credenze che adottavano, e quindi proprio in funzione di questa logica sostantiva era un confronto fra persone che si ritenevano mutualmente erranti l'uno rispetto all'altro, uno aveva ragione e l'altro aveva torto. Quello che cambia nella situazione contemporanea è che generalmente riconosciamo come nostri pari epistemici le persone che fanno parte di un'altra religione, e lo riconosciamo sia per motivi del tutto contingenti, abbiamo una frequentazione totalmente diversa delle persone che provengono da altri contesti culturali rispetto a quella che si poteva avere nel Cinquecento. Probabilmente nel Cinquecento i gruppi sociali erano un attimino più legati appunto a una descrizione anche ideologica di se stessi, legata all'accettazione di un sistema credenziale. Oggi probabilmente le persone sono meno propense, e io credo che i dati della sociologia della religione facciano emergere proprio questo, siano meno propense a ritenersi portatrici di un'identità religiosa. Sono portatori di idee religiose che spesso sono molto vaghe e molto, come dire, anche in contraddizione fra di loro. Allora, quelli dell'ISIS, noi stiamo ragionando di quella che è secondo me la situazione nella civiltà nel mondo cosiddetto occidentale, dove l'esperienza della diversità è un'esperienza non di culture che si scontrano, ma di persone che la pensano diversamente, spesso riconoscendosi uguale dignità epistemica. Ed è lì che sorge il problema del pluralismo, perché forse abbiamo smarrito quella certezza trascendente che noi siamo nel torto e gli altri sono nel giusto.
Roberto,
e differenzia un po' la questione dei rapporti fra religioni, come si pensavano prima e come si pensano oggi.
Posso? Sì. No, non pretendo di rispondere e di esaurire le domande che sono state fatte. Alcuni spunti, alcune suggestioni. Dio, Satana, sacro, religioso. Ecco, mi chiedo se da questo punto di vista non occorra, proprio per evitare troppe ambiguità e troppe mescolanze, troppe confusioni, se non occorra distinguere la categoria del sacro dalla categoria del religioso. Perché il sacro è il luogo dove Dio è Satana, come dire, è lo spazio in cui Dio e Satana appaiono. Il religioso, tendo a pensarlo diversamente, come dominato dall'imperativo del bene, del sommo bene. Cioè mi chiedo se, io conosco bene la fenomenologia del sacro, da Otto a Mircea Eliade a Julien Ris, no? Ma mi chiedo se il sacro sia davvero il fenomeno originario della religione, se invece, se non sia pensabile che anteriore al sacro non ci sia qualcosa d'altro, non ci sia qualcosa che antecede il sacro, che è appunto il religioso, quello che io chiamo il religioso o anche il trascendentale religioso, che mi pare appunto forse vada distinto dal sacro in sé, come il luogo invece che è quell'ingrediente, quella pulsione interna al sacro che tende a purificare il sacro, a emendare il sacro. Da questo punto di vista, anche in questo, secondo me, siamo debitori della modernità religiosa, della riflessione moderna sul religioso, che non è evitabile, che non è eludibile, perché sennò non capiamo più nulla, no, della religione. Siamo debitori anche in questo, perché come dire, la riflessione moderna ha fatto la cosa che mi ero dimenticato prima, e tu hai prima enunciato una tesi bartiana, hai detto che la tradizione di Kant, di Schleiermacher, porta Feuerbach. Questa è una tesi bartiana, che conosco bene. Certo, non hai citato Barth, ma insomma l'ho compreso. Ecco, io naturalmente non la penso così, non penso che Schleiermacher porti a Feuerbach, cioè all'idea che la teologia sia una proiezione dell'antropologia. Penso invece che, non penso neppure che Schleiermacher sia soggettivismo, tanto è vero che tra l'altro nella seconda rede si parla di una rivelazione, di un a priori religioso in qualche modo, di un Anschauung che è ricettività, che riceve una rivelazione dall'universo che quindi è oggettiva, no? non è ricompresa nel puro soggettivismo, nella pura soggettività. C'è un oggetto da cui l'a priori religioso riceve appunto, e c'è un oggetto che è l'universo da cui l'a priori o l'Erlebnis religioso appunto riceve. Per cui quindi voglio dire, c'è una riflessione moderna sulla religione che non è eludibile, anche perché quando appare, ecco la domanda, Elisa Grimi? Piacere, non ci conosciamo ancora, poi ci presentiamo ufficialmente. Quando la filosofia, dico solo questo sinteticamente, ha cominciato ad occuparsi della questione religiosa, quando in qualche modo nasce al di là delle etichette che nascono tardi, no? 600, 700, Hegel, non importa, il sintagma filosofia e religione dice poco, quando la res in sé che nasce molto prima del sintagma, quando la natura della religione o l'essenza della religione non era più chiara. La filosofia comincia a riflettere sulla religione quando lo statuto religioso non è più chiaro, né nella sua essenza e neppure nel suo luogo. Ma perché questo accade? Accade proprio di fronte al fatto, ancora una volta, del pluralismo. E finché c'è Peter Berger in questo, no, il sociologo della religione ha detto cose molto chiare, insomma, c'è una perdita del dato per scontato, di fronte, cioè il fenomeno del pluralismo che appunto, dicevamo prima giustamente, è positivo e negativo, il pluralismo non è un fatto positivo in sé, perché il pluralismo disorienta, no? Fa perdere, però ha questo di positivo forse nell'esperienza umana, che fa perdere il dato per scontato, cioè... Berger lo dice bene, no? nelle sue opere di sociologia della religione, l'imperativo eretico, ma insomma anche tante altre opere. E la perdita per scontato fa sì che appunto il fatto religioso non sia più un fatto di fatto o di destino, ma un fatto in qualche modo di scelta. Cioè non si nasce più religiosi, lo si diventa per opzione, per scelta. E questo cambia tutto, sposta il baricentro certamente sul lato soggettivo, no? Però... obbliga a diventare critici, no? obbliga a interrogarsi sullo statuto della religione, quali che siano poi gli esiti di questa interrogazione, però l'interrogazione sulla religione dal punto di vista filosofico è diventata inevitabile di fronte appunto alla perdita del dato per scontato, alla perdita del fatto che la religione era un fatto, qualcosa in cui nascevo, crescevo, morivo, no? E diventa un fatto pluralistico, perciò tale da obbligarmi a diventare critico, no, a pormi domande, e credo che sia questo l'atto di nascita, insomma, della...
In spirito di ospitalità diamo prima la parola a Roger Puivet, ma anche questo è funzionale al fatto che dopo così Giuseppe può prima tradurre la domanda di Puivet e poi porre la propria.
I'm not able to ask you in Italian, so I will do it in English. It's a question for Daniele, in fact. I would like to know if you think that the notion of true religion, vera religione, makes sense. Because if it makes sense, I think in this case, doctrinal pluralism is not possible. You can have something like religious pluralism, you can accept that others have another religion. You can have a soteriological pluralism. You think that there are many ways to be saved, and not only one religion can save you. But in this case, I think that the notion of doctrinal pluralism makes no sense. And if the notion of true religion makes absolutely no sense, in this case, I think that pluralism is simply atheism. You simply say that all religions are false. What do you think about this?
La traduco soltanto brevemente io, visto che non è in francese ma in inglese. Forse è meglio se risponde in inglese e poi magari la traduciamo. Okay. Intanto ne raccogliamo tre, traduco solo questa. Ha chiesto se... Ok, la domanda è, Daniele Bertini, pensi che la nozione di vera religione abbia senso oppure no? Se ha senso, non ci può essere un pluralismo dottrinale, ma soltanto un pluralismo religioso di fatto o un pluralismo soteriologico, nel senso che più religioni, se praticate, possono portare alla salvezza. Se non ha senso la nozione di vera religione, allora il pluralismo non è altro che una forma di ateismo. Penso di aver tradotto abbastanza bene.
Si va avanti?
Sì, risponde subito?
Ok. Allora, il mio punto di vista è che singolarmente prese, le religioni fanno l'idea dell'approccio non sostantivo consiste nell'assumere la tesi che le religioni non siano dei corpi dottrinali, non siano dei corpi dottrinali nel senso che sono collezioni di credenze ma non sistemi logici di credenze. Questo significa che quando una persona aderisce a una religione e ne accetta il corpo dottrinale, accetta delle credenze che in parte possono essere vere come in parte possono essere false. Ritengo che in generale quello che qualifica una religione come una religione è proprio il fatto di essere una vera religione, ossia di esprimere in una forma approssimativa, perché context dependent, degli enunciati veri. Tuttavia, questo non significa, proprio perché ho un approccio antisostantivo, che l'interezza del corpo dottrinale della religione possa essere qualificato come vero. Quindi, se si intende per concetto di vera religione tutte le affermazioni fatte da una religione sono vere, a mio avviso il concetto di vera religione non fa senso. Se invece si dice che le religioni hanno corpi dottrinali al cui interno fanno affermazioni vere e affermazioni meno vere, o forse potremmo dire affermazioni più o meno approssimate al vero, questo non ha nessuna difficoltà ad ammettere l'idea di una vera religione, ma non sullo sfondo di un conflitto di credenze fra religioni diverse, perché quello appunto che cerco di far emergere è l'idea che quello che ci presentano le religioni è una diversità religiosa e non una incompatibilità di fondo. Laddove c'è incompatibilità, probabilmente entrambe le religioni sono false.
Ok, have you understand?
Vuol dire che all'interno del sistema del corpo dottrinale di una religione ci sono alcuni enunciati che sono veri e altri enunciati che sono discutibili.
Certo, questa...
Allora, certamente, allora qua ci scu... Allora, io su questo... Va bene, guarda... Faccio un esempio, ritorno alla mia nonna. Allora, se alla mia nonna fosse stato detto, no? Che ne so, gli si legge il libro di Rahner sulla Trinità e gli si spiega che il Padre e lo Spirito Santo, secondo Rahner, non sono persone nel senso in cui noi intendiamo la personalità, mia nonna avrebbe detto Rahner non è cristiano, perché per me il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono tre persone. Se ti dovessi dire, io mia nonna era assolutamente triteista. Però andava in chiesa tutte le domeniche, era cristiana, cioè si professava cristiana cattolica, osservante, ma probabilmente se avesse dovuto esplicitare quello che lei credeva, credeva qualcosa fra l'eretico e il non accettabile per molti altri. Non aveva nessuna difficoltà, per esempio, a dire che so che su tanti dogmi, per esempio mia nonna non credeva nemmeno al dogma dell'Immacolata Concezione, però questo non le cioè non era per lei abbastanza per dire no, non sono più cristiana, perché per lei l'essenza del cristianesimo consisteva nell'atto sacrificale dell'incarnazione sostanzialmente. No. No, non è una tesi valida per qualsiasi ambito disciplinare e per qualsiasi forma di concetti. Diciamo che in generale quello che sostenevo è che l'esperienza umana, avendo una duplice fonte, ha una fonte non proposizionale che viene tradotta solo parzialmente all'interno della sua espressione credenziale.
Ok.
Una domanda a entrambi, Aguti e Cerdaballanti, per quanto le posizioni sono molto diverse, mi sembra che ci sia un atteggiamento comune di tipo conciliativo, che forse può essere conciliativo sulla questione, non tra di loro, ma che può essere un po' esemplificato con questa questione di pensare aristotelicamente, cioè sostanzialmente questa comune idea di trovare un genere sostanzialmente comune a tutte le religioni, rispetto a cui poi la differenza specifica fa la pluralità delle religioni. Ora non tanto mi concentrerei su quanto diceva Francesco, che pure in parte condividevo, cioè che se uno vuole essere rispettoso delle differenze specifiche, questo quantum, questo minimo comune multiplo, massimo comune denominatore che si voglia, questa dimensione comune, questo genere ci dice veramente poco, è estremamente povero, ci obbliga a mettere dentro troppe cose, eccetera eccetera. Non è tanto questo il mio problema, vorrei tornare in maniera a una sana fenomenologia, alle evidenze, facendo notare una cosa che forse non si è preso sufficientemente sul serio delle religioni, e cioè la loro dimensione integralista. Allora, non prendete questo termine nel senso dell'integralismo politico, ma in un senso specifico, e cioè di dire, attenzione, se c'è qualcosa forse di specifico delle religioni, c'è il fatto che la differenza specifica è quella che pretende di determinare il genere stesso. Quindi magari un religioso che fa filosofia della religione, perché la filosofia della religione non la fanno solo i filosofi, ma deve essere qualcosa evidentemente, una piattaforma condivisa anche dai religiosi, un religioso secondo me accetterà magari anche un genere, una dimensione comune alle altre religioni, ma in maniera occasionale, nel senso che quell'aspetto lo difenderà sempre come derivato, cioè non riuscirà a slegare quell'aspetto, per esempio, che Dio è buono, eccetera, da tutto il resto che fa la specificità, cioè, della sua religione. E secondo me questa dimensione di integralità va presa un po' più sul serio, e secondo me snatura la ricerca stessa dell'a priori religioso, dell'universale religioso, teologia naturale. Cioè, sono tutti esercizi che in fondo, secondo me, e lo dico un po' provocatoriamente, forse rispondono più al pio desiderio del filosofo di trovare una quadratura del cerchio. Allora mi chiedo, non bisogna essere più radicali e pensare più radicalmente, e forse qui la proposta potrebbe essere quella di filosofie della religione, come proposta che prende sul serio un pluralismo, e qui è il secondo punto che mi interessa rispetto a questa provocazione, un pluralismo che non passa solamente dalle religioni storiche, perché io ho l'impressione che lo sdoppiamento di cui parlava Cesare Dall'Anti, l'evento del moderno sicuramente è foriero di complessità, è foriero di tantissime, però nello stesso tempo ho sentito un po' il rischio che poi il pluralismo si facesse passare come pluralismo solo delle religioni, per utilizzare la distinzione di religione e religiosità, e cioè pluralismo della dimensione storica delle religioni, laddove forse in quest'ottica più radicale, più integralista, cioè di assumere la fenomenologia integralista delle religioni, che non si limita alle emozioni, ma che va fino alla ragione, quindi alla filosofia della religione, se assumiamo questo, in fondo non dobbiamo assumere un pluralismo della religiosità anche come qualcosa di intrinseco alla religione, e ancora di più un pluralismo della metodologia di approcciare le religioni, un pluralismo per cui, appunto, la proposta forse provocatoria è di filosofie della religione, no? C'è una religione e c'è una filosofia. Io poi troverei magari il punto in comune per il dialogo altrove, ma insomma non dico che non si possa trovare, ma volevo porre questa soluzione, questa ipotesi più radicale, diversa secondo me dalle posizioni che vi accomunano. E a Daniele invece volevo porre brevissimamente sono due questioni. Una è il problema dell'elefante, che ho l'impressione, rispetto all'interpretazione, che secondo me l'esempio almeno dell'elefante permette ancora un realismo semantico, perché se noi prendiamo i ciechi che si mettono insieme, a un certo punto dialogano tra loro, allora innanzitutto vorrei sapere se Nick, perché non me lo ricordo, si assume che i ciechi abbiano l'idea di elefante, anche se nessuno di loro dice che tocca un elefante, cioè se esiste la nozione di elefante, perché se esiste, prima o dopo, parlando tra di loro, si mettono d'accordo e quindi arrivano al realismo semantico, cioè arrivano a una posizione in cui c'è un accordo, eccetera. seppure non l'avessero, c'è sempre l'ipotesi, e questo secondo me è un aspetto che andrebbe preso in considerazione nella distinzione che tu fai, forse un po' troppo netta, tra semantico e metafisico, c'è sempre l'ipotesi che qualcuno faccia l'ipotesi appunto dell'elefante. Quindi in una dimensione non presente in termini di scenario semantico, ma futura, perché la semantica non è solo quello che esiste, ma si creano anche i significati, beh, probabilmente si potrebbero trovare d'accordo, e quindi anche, cioè, quell'esempio non mi sembra sufficiente per pensare un pluralismo radicale. Quindi, più che di fare un passo indietro rispetto all'eccesso di pluralismo di quella posizione, mi sembra che bisogna fare un passo avanti e pensare ancora più radicalmente, quindi dire non so, cioè che sostanzialmente non c'è una raffigurazione dell'elefante, non bisogna partire da quell'immagine. In questo forse vengo, colgo la critica di, secondo me giusta, di Aguti a Rick, dicendo che poi in fondo è anche lui, insomma, la pensa in un'ottica non veramente pluralista, ma veramente bisogna partire da ciechi che non hanno idea di elefante e che non avranno mai l'idea di elefante da un punto di vista semantico, e come poi risolvere la cosa. Ci sono secondo me delle soluzioni, ma insomma adesso non entro in quello. E la seconda cosa è molto semplicemente, ma che ha un ruolo molto importante il contestualismo, cioè la dipendenza contestuale, no, nella tua argomentazione. Ma se io mi riconosco dipendente contestualmente, lo posso fare solo da un pulpito che smussa nel momento in cui riconosco la mia dipendenza contestuale, smussa la dipendenza contestuale stessa. Quindi il fatto di riconoscermi dipendente contestualmente è già un passo verso qualcosa di non pluralista, e esattamente verso una dimensione che potrei dire universalista o diciamo univocista del pluralismo. Cioè il pluralismo, la misura in cui lo riconosco è la misura in cui è portatore di univocità, e che è l'università della posizione pluralista stessa. Allora, per non fare questo ci deve essere dipendente contestualmente, in qualche modo non saperlo allora. Però se non lo so non mi si dichiarerò pluralista, e quindi dovrei dire che il vero pluralista è quello che non sa di saperlo, e quindi è l'esclusivista più radicale.
Se raccogliamo Stefano direttamente. Sì, perché
vado velocissimo, sono due proprio brevissime questioni riferite a Daniele e al professor Celada Ballanti. E la prima è estremamente interessante, la proposta del parametro metodologico delle family resemblance. Solo io mi pongo un dubbio. Fondamentalmente è chiaro, no, che l'intento wittgensteiniano è quello di far rivolgere l'osservazione, fatta l'osservazione, all'esperienza. Cioè la questione di una non concettualizzazione né a priori e nemmeno un tentativo di definizione esaustiva. Cioè una somiglianza, no? Gioco delle carte, gioco, che ne so, del calcio, eccetera, eccetera. E però io non riesco in questo caso a vedere un'estrema differenza, volendo giocare sulle somiglianze, da un punto di vista dell'attenzione al fenomeno religioso, che in fondo guarda all'esperienza ancora, o anche volendo proprio azzardare, al trascendentale impastato, no? Nella storia di cui si parla. Perché secondo me, appunto, sono comunque definizioni quelle di che implicano e rimandano a un'attenzione all'esperienza. Quindi secondo me in questo caso, se probabilmente ho capito male io, è estremamente interessante e secondo me anche veramente corretto, però non traccia, a mio parere, una differenza fondamentale, perché poi tra gli altri punti di partenza, perché, ripeto, appunto, un'attenzione in questo caso fenomenologica, come si citava prima, o addirittura di un trascendentale che appunto non viene calato a mo' di forma che taglia fuori la realtà, ma che appunto si modifica anche. Semplicemente perché poi, nella stessa definizione wittgensteiniana, rimanda al gioco, che non viene definito, considerato esperienza, ma pur sempre, se non definito concettualmente, affermato linguisticamente, no? Quindi, però questa è una suggestione. Da questo punto di vista mi ricollego subito, appunto volevo capire meglio il tuo riferimento al testo di Lotman, che teorico della traduzione, no? Quando parla nella semiosfera delle culture, le assimila delle cellule, no? Che sono, e tra le quali però c'è la membrana cellulare, quindi un passaggio, chiaro, è un teorico della traduzione, sta tentando di vedere come avviene questo passaggio. Nel caso delle somiglianze di famiglia wittgensteiniane, secondo me poi non c'è in realtà questo passaggio, c'è proprio il problema dell'esperienza, perché poi dal gioco delle carte non passa qualcosa al gioco del calcio, se non appunto questa definizione di gioco, però appunto è per capire meglio. Al professor Celato Ballanti io semplicemente vorrei chiedere un parere personale riguardo alla sua affermazione, riguardo al suo citare Panikkar. Perché? Perché a me sembra che l'omeomorfismo di Panikkar, se è pur vero che, come lei affermava, salva questa eccedenza del religioso rispetto alla concrezione religiosa storica, allo stesso tempo però sembra stabilire una equiparazione di tutte le religioni, che a mio parere è a volte problematica, tant'è vero che Panikkar nella sua teorizzazione di dialogo interreligioso, chiaramente questa è una mia opinione personale, è un po', come dire, manchevole poi di una definizione definitiva, perché la questione è che poi non si comprende bene se c'è un bene appunto o un male, se tutte sono identiche o meno. E concludo, l'ultima cosa, la filosofia del dialogo interreligioso ho trovato estremamente suggestiva questa proposta, però proprio in base a quello che lei diceva riguardo al carattere della filosofia come dialogo, già, no? Riportando delle modalità appunto espressive nelle quali già era instaurato questo dialogo, e probabilmente potremmo anche fare un riferimento al Medioevo, no? Quando già Tommaso in alcuni casi citava Maimonide per parlare di Dio, il che è emblematico, no? Perché prendendo da un'altra religione, mi chiedo se poi alla fine non sia solo, come dire, una necessità del momento non da eludere, ma che probabilmente richiede alla filosofia un'attenzione maggiore alla sua fondazione dialogica, se così mi è permesso dire, piuttosto che il concretizzarsi in una vera e propria attenzione al dialogo interreligioso, perché in questo caso si potrebbe dire che bisognerebbe a questo punto fare anche filosofia del dialogo interculturale, e c'è chi fondamentalmente lo fa, però che a mio parere è interessante. Esiste. No, esiste, come no, anzi, dico, no, per amor di Dio, basterebbe parlare di Raoul Fournet Betancourt per fare solo il nome del grande tradotto, della trasformazione interculturale della filosofia, però il problema è che in realtà poi questo è ancora fare filosofia, insomma, più che fare filosofia del dialogo interculturale, almeno a mio parere.
Grazie, e diamo la parola a, penso se hanno, almeno ce l'ha davanti e Bertini sono stati interpellati, per cui almeno a loro due, se siete d'accordo, poi concludiamo.
Dai, il microfono.
Allora, dunque, cercando di essere breve, che sembra di capire che dobbiamo fare veloce, giusto? Allora, Elefante Nick. L'analogia è imperfetta per un motivo molto semplice. È un'esemplificazione, cioè il che vuole dire là ci sta il reale, la fonte dell'esperienza religiosa, gli esseri umani la percepiscono a seconda della loro contestualizzazione in una certa cultura, la descrivono in modo differente quell'esperienza. L'immagine però è fondamentalmente sviante e è imperfetta, perché per Hick il problema della natura semanticamente antirealista delle nostre credenze non consiste nel fatto che non abbiamo avuto l'intuizione giusta per comprendere veramente il reale, ma che la sfera del reale è per sua natura inaccessibile nella sua verità esperienziale, per cui volendo utilizzare l'immagine in maniera letterale è chiaro che noi possiamo dire nella realtà qualcuno gli potrebbe venire in mente che lì si tratta di un elefante, qualcuno potrebbe fare l'ipotesi, e soprattutto parlando tutti insieme, se avessero già il concetto di elefante, no? Se uno l'avesse potrebbe gettarlo sopra quell'esperienza, Ma l'analogia è imperfetta, perché il punto di Dick è che invece gli esseri umani non hanno il concetto dell'elefante, non solo non hanno il concetto dell'elefante, non lo potranno nemmeno mai acquisire, perché la fonte dell'esperienza è una fonte che eccede l'impiego di concetti. Dick è molto, dedica parti sostanziose del suo libro a cercare di mostrare che c'è una dottrina che tutte le religioni insegnano in maniera trasversale, che è la dottrina dell'ineffabilità divina. Cioè, se c'è qualcosa che ogni religione è pronta ad accordarsi, è l'idea dell'ineffabilità. Però insomma, è una parte secondo me in cui che è molto difficile da difendere, perché insomma l'ineffabilità di Tommaso non è senz'altro l'ineffabilità di qualche pensatore indiano che peraltro io non conosco. Esatto. Allora, discorso del contestualismo. Chi sa di essere contestualmente dipendente già fa un salto di livello. Allora, qui il problema, quando ho distinto sostantivo da fenomenologico, non riguarda il fatto di non poter dare una definizione che in qualche modo vagamente colga il senso della cosa, no? È quello che quando ora prima abbiamo parlato un attimo dello storico delle religioni. Il storico delle religioni parte con un concetto vago di religione che è un concetto utilizzabile e che forse coglie anche degli aspetti reali delle varie forme di religione, ma gli serve come una chiave per entrare in un mondo entrato nel quale quello che gli si presenta davanti è la differenza. Qui sostanzialmente sì, possiamo dire che la struttura di fondo dell'essere al mondo e degli esseri umani è quello di abitare dei contesti, ma quello che io volevo contestare non è il fatto che non ci siano elementi di universalità nei modi di essere degli esseri umani, che non mi sognerei mai di dire una cosa del genere. Era di dire che le religioni positive come singoli corpi dottrinali non rispondono a una logica di approccio sostantivo, perché i loro contenuti non sono mutualmente esclusivi, ma spesso esprimono semplice diversità. Con questo arrivo anche alla questione del trascendentale nella storia. Sì, credo che probabilmente, nel senso, io non ho contrapposto sostantivo e fenomenologico e ho messo il trascendentale nel sostantivo. Ho detto una certa interpretazione della tesi trascendentalista, quella che vede il medesimo contesto referenziale come contenuto della proposizione. Quell'interpretazione, quella per cui quando appunto io dico il politeista e il teista sostanzialmente fanno una questione di numero sulle entità divine che esistono, quando non credo che la questione stia in questi termini. Credo che il teismo esprima un certo modo di stare al mondo e il politeista non penso che abbia un concetto analogo a quello del teista, solo che lo moltiplica per molti. È probabilmente un modo differente di governare la nostra di addomesticare la nostra relazione con il reale. Ultima questione di Lotman. Può darsi che io lo legga male, però mi sembra che l'idea della cellula, il Lotman, sia usata in forma appunto come un'immagine più che come una cosa da prendere alla lettera, perché Lotman mi sembra dica esplicitamente che il confine semiotico di una semisfera rispetto a un'altra semiosfera è qualcosa che noi dobbiamo postulare come appunto come una membrana che lascia entrare all'interno della semiosfera alcuni strumenti significanti e ne lascia all'esterno altri, ma che questo confine è vago, perché quello che a me sembra interessante del discorso di Lotman è l'idea che dentro una semiosfera, ossia dentro un contesto culturale, non sia presente un'uniformità credenziale, ma siano presenti invece varie formazioni concettuali anche in contraddizione fra loro, che storicamente in determinati momenti si formano come centro di quella semiosfera individuando le loro periferie, ma che con la loro varia storia passino continuamente le une dentro le altre. Tant'è che a un certo punto Lotman mi sembra che esprima la tesi che il sincronico è solo ex post, la natura della realtà è la diacronia, per cui non esiste il romanticismo o l'illuminismo, esistono fasi storiche che ex post generalizzando, diciamo, quello era l'illuminismo, quello era il romanticismo, ma nella situazione concreta ci sono persone che adottano idee romantiche e magari allo stesso tempo adottano anche idee illuministe, insomma, per esempio Leopardi dove me lo metteresti, fra gli illuministi o fra i romantici? Buttata là così.
Sì, bene, prendo, non provo neanche a rispondere, prendo spunto dalle domande come stimoli, sollecitazioni. Innanzitutto per dire una cosa, visto che è l'ultima che dico probabilmente, che è questa, che è l'ultima che dico stasera. Beh, ma anche se fosse l'ultima non mi dispiacerebbe di dire questa che vi sto dicendo. Che vi sto dicendo, che è questa, che quando parliamo di queste cose, quando parliamo di religione, ecco, dobbiamo evitare il rischio dell'intellettualismo. Questo lo dico perché quando parliamo di religione parliamo del fondo dell'umano, parliamo del punto dell'umano in cui l'umano diventa dramma. Incontra l'esperienza del tragico, incontra l'esperienza della lacerazione radicale, incontra l'esperienza delle antinomie strutturali costitutive dell'esistere e si apre a una trascendenza. Ecco, cioè, qui riprendo proprio quello che Franco Miano cercava di dirci quando parlava di esistenza, no? Quando richiamava a questo fondo esistenziale. Ecco, no, questo lo dico. Lo dico perché un eccesso di intellettualismo rischia di falsare la questione. Parliamo di carne e di sangue, parliamo di drammi che sono drammi individuali, esistenziali e che sono drammi storici. Gli scontri fra le religioni sono fatti reali e le grandi domande ecco, questo è il punto, le grandi domande sulla natura e sull'essenza della religione non sono fatti che sono nati a tavolino. Per un puro interesse erudito, sono nati di, ecco, appunto, sì certo, ma appunto io concordo totalmente sul fatto di pensare, però il problema è che quando ci si mette a riflettere su un oggetto, che è diventato problematico, perché la storia l'ho reso problematico, cioè non dimentichiamoci che queste questioni è la storia che ci ha posto il problema religioso, come appunto il fatto religioso come problematico, cioè come carico di interrogativi, come qualcosa su cui occorreva interrogarsi, e sono profonde, drammatiche lacerazioni storiche, carne e sangue appunto, ma quando ci si mette poi a pensarci, a riflettere, occorre poi scomporre in qualche modo, tentare analiticamente di pensarlo, però non dimentichiamoci del sostrato, del fondamento esistenziale, no? Di quello che sta dietro, cioè del fatto che, ecco, per questo insisto sul fatto che la stessa filosofia della religione va pensata così, va pensata come un fatto che nasce dalla storia. Io mi richiamo, come dire, volentieri ai classici, perché chi ha inaugurato in qualche modo la riflessione filosofica moderna sulla religione aveva la coscienza viva e drammatica di un oggetto di fronte che lacerava la storia, no? Che lacerava, quell'espressione di Bruno, no? che prima citavo, la sommersa nave, la grande nave della religione sommersa che è poi la nave di Pietro, che si è inabissata e da questo inabissarsi riemergono tavole, frammenti, relitti. E poi il Cinquecento non aveva, no, qui siamo nel 1584 quando Bruno scrive quell'opera, Lo Spaccio, e Bruno non aveva una coscienza drammatica della pluralità. Allora che differenza c'è tra il pluralismo, che certamente oggi si è esasperato, no? Mi diceva un amico missionario in Brasile, mi diceva, beh, tu sei in Brasile, se hai un garage e metti fuori due candelabri fai una chiesa, no? Metti fuori due candelabri, tranquillo che dopo una settimana qualcuno arriva, no? Capite? Cioè, questo è il punto. Certo che oggi si è esasperato tutto questo, ma forse che le coscienze più vive del 5-600 non avevano di fronte la stessa questione, lo stesso problema, ecco. Poi credo, dico solo questo e mi taccio non per sempre che la riflessione filosofica religiosa non è solo moderna, secondo me c'è già nell'antichità questo. Mi è capitato di riflettere su un dialogo platonico in particolare che è l'Eutifrone, ma l'Eutifrone cos'è se non lo scontro fra un ethos volto al divino che è che è la filosofia, perché la filosofia antica è un ethos volto al divino, e quell'altra saga del divino, uso un'espressione di Gadamer, l'altra saga del divino che era la religione mitica. E cos'è quel dialogo se non forse il primo documento della storia occidentale che mette di fronte due forme di fede, due forme di ethos volti al divino, confliggenti, perché Socrate cosa fa lì? La dialettica socratica sgretola il mito fino a rovesciarlo nel dilemma di Eutifrone, e qui sarebbe interessante, perché quel dilemma poi torna nella modernità, torna fino all'illuminismo. Questo è un fatto molto interessante. Ecco, insomma, sono alcuni spunti, però la cosa che mi preme di più è che quando parliamo di religione stiamo attenti, no, a coglierne il fondamento, lo diceva bene Franco Miano, il fondamento esistenziale, no? Che parliamo di, e anche quando parliamo di filosofia e religione sappiamo che dobbiamo essere coscienti che dietro c'è la drammaticità di una questione storica che ha posto quelle domande.
Bene, questo applauso vale per i relatori, vale anche per tutti noi che siamo stati presenti a questa tavola rotonda. Vi invito a tornare domattina alle ore 9 per la conferenza internazionale che vedrà Vittorio Possenti, Emmanuel Falk, che è già qui presente, e Roger Puivet, che è ugualmente qui presente, discutere le loro tesi con me, Stefano Santasile e Elisa Grimi, che abbiamo fatto un progetto di ricerca quest'anno qui in Fondazione. Allo stesso tempo ci saranno la presentazione di due volumi che sono gli esiti editoriali di ricerche di 2 anni fa, di Marco Damonte e Francesco Valerio Tommasi, anche loro qui presenti, e poi ci sarà la presentazione della rivista Philosophical News, di cui abbiamo un nutrito numero di componenti del comitato editoriale e di redazione. Bene, vi ringrazio e a domani.